non è fallito il socialismo, 1917-1956, e si presenta il congresso, è fallita la sua religione, cioè quello che viene dopo. Quindi potete dirci quello che volete, noi non è che siamo a difendere l'Unione Sovietica futura, stiamo a dire che il socialismo era quella roba là, e quella roba là quando c'era funzionava, tant'è che ha battuto il nazismo, ha conquistato l'egemonia in una larga parte dell'Europa, ha conquistato l'egemonia nel mondo, ha saputo fronteggiare l'imperialismo, dopodiché l'hanno cambiata dall'interno, anche sotto la spinta dell'esterno, ed è andata a perdersi. Quella roba là che si è persa si chiama revisione. Quella roba là è fallita. Chiaro? Questa è la prima risposta a quel ragazzo che si dice a 16 anni ma il socialismo è fallito. La seconda risposta è più intima, e la troverete anche quella, ed è una domanda banale che ci possiamo fare vedendo la politica oggi. Ma il partito appunto di Antonio Gramsci, un gigante del pensiero, che viene usato ancora oggi, a Torino costruiscono l'hotel a 5 stelle, no? su Gramsci, no? Lo chiameranno Antonio Gramsci, non lo fa, lo chiamano col nome della moglie di Camparini. Perché non lo chiamano Antonio Gramsci? Cosa no? E lo sia, Antonio Gramsci copre tutto in Italia, copre la scelta di diventare PDS, copre la scelta del PD. Antonio Gramsci è un rivoluzionario che muore in carcere, in condizioni terribili, è un uomo che riesce a scrivere incarcerato delle opere che vanno lette anche con la condizione, non è che era uno come noi che scrive, no? Mentre sta al mare, come se riesce a scrivere il libro, no? Io ho scritto al mare, però lui scrive il libro mentre è in galera, quindi con la censura, quindi riesce sì e no a far uscire le informazioni di un certo genere quando scrive il suo corpo. Quest'uomo è quello che costruisce il Partito Comunista in Italia, è l'essenza della costruzione del Partito Comunista in Italia. Com'è possibile che quel partito, nel giro di neanche un secolo, si trasforma dal partito di Antonio Gramsci al partito di Matteo Renzi? È la domanda la posta. E no, a questa domanda abbiamo una risposta, cerchiamo di individuare quali sono i passaggi del cambiamento, no? Se questo è un asilo e dopo diventa un casino, no? E dobbiamo capire come si passa dai bambini, all'assistenza dei bambini e alle droghe, no? Dico giusto. E questo è successo, no? Bene, se è successo questo, dobbiamo vedere quando è che i passaggi delle mutazioni. E i passaggi delle mutazioni noi li ascriviamo anche alle scelte di Togliatti. Chiaramente lo facciamo in punta di piedi, lo facciamo non in maniera scarabata, ma quando Togliatti sceglie nel 43 e poi ancora fino al 45 e 47, quando sono uscito i comunisti al governo, sceglie di non forzare non tanto sul fare la rivoluzione, in Italia non si poteva fare la rivoluzione per la divisione del mondo in blocchi, per i rapporti di forza, in questo Togliatti aveva ragione, si diceva i comunisti in una settimana prendono l'Italia e la settimana dopo arrivano 3 divisioni americane e si ammazzano tutti, ed era vero, però era anche vero, come diceva Pietro Secchia, che viene messo in disparte non solo nella realtà ma anche nella geografia storica del Partito Comunista, viene messo da parte da parte di Togliatti. Tra fare l'insurrezione, diceva Secchia, e non far nulla se ne fa. E c'è un filone che è il filone resistenziale del PC, che è il filone degli uomini di Secchia, che è il filone che tocca specialmente questa zona del nord Italia, no? Della resistenza, che sono gli Alessandro Vai, gli Alberganti, i Bere, i Cassinetti, cioè sono quegli uomini lì che vengono messi in disparte nel Partito Comunista, che sono anche gli uomini che avevano, diciamo così, la provenienza culturale, non solo di estrazione proletaria. Il Partito Nuovo di Togliatti mette in campo invece delle persone che hanno una provenienza di classe assolutamente alto borghese, quella casa. Se voi vedete anche poi le mutazioni genetiche dal punto di vista dell'estrazione dei membri del Comitato Centrale negli anni 40, 50, 60, 70, 80, gli operai diventano da preponderanti a un fiore allo cielo da mettere a qualche elezione. È così. E quindi noi facciamo una critica alla scelta tutta istituzionale di tagliarsi, non perché si potesse fare la rivoluzione, ma appunto tra fare la rivoluzione e non far niente c'erano delle vie di mezzo. Il Partito Comunista negli anni del dopoguerra è un partito da 2 milioni di iscritti, ha di fatto la dotazione di 100.000 uomini armati, lo si vede nella contata con gli altri. Con una forza del genere, tu non fai neanche lo sciopero generale quando ti mettono fuori dal governo? Mica devi fare la rivoluzione per farti ammazzare, però insomma devi prendere, no? Puoi prendere. Togliatti sceglie la via totalmente istituzionale, si trasforma anche il Partito Comunista, le sezioni dai luoghi di lavoro diventano sezioni territoriali, perché l'elemento di importanza dal punto di vista della, diciamo così, dal punto di vista dell'attenzione non sono più i luoghi del conflitto, cioè le fabbriche, ma diventano i territori, perché nei territori si esercita la funzione istituzionale del voto e quindi la malattia dell'elettoralismo, che poi è diventata, diciamo così, degenerante adesso, no? Dove tutti sperano solo di diventare deputati, senatori, consiglieri, no? E nasce da lì, nasce da questa scelta strategica, no? Di spostare anche il peso dello stesso partito nei gruppi istituzionali, comandava più la direzione del partito il gruppo parlamentare. A un certo punto il gruppo parlamentare era la direzione del partito e anche i tentativi di far, diciamo così, rinascere il Partito Comunista, le segreterie di rifondazione dei comunisti italiani sono composte tutte da deputati, o meglio, entrare nella segreteria perché poi diventavi deputato. E quindi c'è una commissione, no? E questi sono errori teorici e poi anche di gestione che si manifestano. Allora noi facciamo una critica, come avete visto, su quello che è successo a livello internazionale, facciamo una critica su quello che è successo in Italia, spieghiamo queste cose e cerchiamo di ricostruire come. Beh, intanto sapendo che non siamo soli, perché in altre parti d'Europa ci sono persone che la pensano come noi. E quindi abbiamo, a ottobre dell'anno scorso, costruito prima non un coordinamento, ma di fatto una nuova internazionale, dopo il Comintern, chiaramente sono delle cose assolutamente non paragonabili, però abbiamo costruito un collegamento organizzativo serio che ha prodotto, adesso voi vedete c'è una rivista che abbiamo tradotto in italiano, da questo numero è anche fatto in italiano. Adesso è in 9 lingue, dal prossimo numero diventerà a 11 lingue. A cosa serve? Non è un mezzo, è per far girare queste idee che devono cominciare di nuovo. Queste idee che stiamo dicendo adesso non le diceva più nessuno, da 30, 40 anni non le diceva più nessuno. C'erano dei piccoli gruppi, cosiddetti marxisti del ministro ML, che dicevano queste cose nel modo peggiore, perché erano delle piccole nicchie di due o tre persone che si autoproclamavano, che si autoincensavano, che erano ridicoli, che sono ancora abbastanza ridicoli. Noi sappiamo che chiamarsi Partito Comunista quando a Voghera siamo alla media mattina di 30 persone, è un azzardo, no? È un azzardo. Quando in tutta Italia c'è un poco più di 3.000 è un azzardo. Ma non siamo 10, 15, no? Siamo, no? E quindi sappiamo, conosciamo benissimo l'intrapresa che vogliamo mettere in campo. Però si tratta di partire perché le nostre idee hanno un fondamento assoluto. Non c'è Grillo. Perché Grillo? Pensate a quello che accade. Grillo chiede l'obbedienza ai suoi deputati. Sulla base di quali idee? Perché dovrebbero obbedire? Una parte, io dico no, ho parlato, ho trattato con alcuni di loro. Una parte, larga parte, ubbidisce perché teme che se non ubbidisce la volta dopo non viene più candidato. E d'altro, poi non è vero che danno tutti dei soldi, ne danno 3.500, lì si sta benissimo, può mancare certificando dove spende, ma più di 10 euro al mese, sono tutti contenti, no? Quelli che, diciamo, si emancipano, no? E stanno, finiranno nel PD, alla fine, no? Cioè, è tutto un giro così, ma perché dovrebbero dividere? Sulla base di quale ideologia, di quale storia? La nostra storia, la storia dell'intero primo compagno Achille, è una storia dove gli uomini morivano per quell'idea. La nostra storia, quando abbiamo presentato la rivista, alcuni di voi erano a Roma, la versione della rivista, c'erano i greci, i compagni della Grecia, sono venuti i compagni spagnoli. Il compagno spagnolo, un avvocato, bravo, brillante, Raul Martino, ha concluso il suo intervento citando, dicendo, in Spagna quando sentiamo parlare della Brigata Garibaldi, no? Per noi significa la guerra. La guerra civile spagnola è un esempio eccezionale di decine di migliaia di uomini che partono dal loro paese e vanno a difendere la Repubblica Spagnola. Vanno a difendere una cosa che non li riguarda e muoiono per quell'idea lì. Sono del Brigata Internazionale, sono al 99% comunisti. Quella è un'idea. Quella è una ragione affinché un deputato possa obbedire. Quelli che lo obbediscono per cosa? Infatti non li tiene, non li terrà mai, nessuno. Quelli che i renti obbediscono, cioè, ma non è, cioè, è una finzione, è tutto finto. Ma è finta anche la realtà che vi propongo, è una realtà che vi fa vedere veloce. E anche normale, adesso devono rendersi normali. Renzi ve lo fanno vedere che mangia il panino, corre sempre veloce, va in bicicletta. Renzi ha una compagnia, io conosco, perché sono stato eletto nel collegio, io ero un ragazzetto che stava lì a partire, all'epoca, nel Mugello. Ha una compagnia, la compagnia di Renzi non è 25 km, mica va in bicicletta, va con l'auto di servizio e lo portano in bicicletta, anche con la compagnia. E poi prende la bicicletta per i flash. E voi lo vedete gli ultimi 50 metri con la bicicletta. Cioè, ogni popolo ha quello che merita. Non stiamo a vedere se il popolo che è stupido sono quelli che sono bravi. Insomma, è un po' tutto, no? Però, insomma, ma non bisogna essere degli scienziati per capire queste cose. Ma le persone vogliono più. Voi formate le vostre opinioni politiche sulla base di cosa? Cosa sono? Cioè le vostre opinioni. Voi guardate la televisione, ce l'hanno in mano loro. Tu, privata tu, ce l'hanno in mano loro. Leggete i giornali, ce li hanno in mano loro. Andate al cinema, la distribuzione ce l'hanno in mano loro. Leggete i libri, le case editrici ce l'hanno in mano loro. La concentrazione anche delle case editrici. Per scrivere un libro contro l'Europa, tutte le case editrici di sinistra si sono negate. Alla fine questo qua, che è un amico mio, che si chiama Alessandro Dalai, che è la Battaglini Cattolica Dalai, che è una buona, è conosciuto, per cui aveva una buona distribuzione. Ho fatto un contratto chiedendo 0 lire, 0 euro. Perché se no a quel punto hanno accettato, perché a sinistra non si pubblica con questo genere. Quindi dicevo, poi vi formate la vostra idea facendo questo, poi vi confrontate con altre persone, cosa leggono, cosa sentono, cosa guardano le altre persone, la stessa cosa guardate voi. Quindi è chiaro che siamo in eccezionalità, no? Però il loro sistema non funziona. Quindi da una parte c'è un sistema che non funziona, dall'altra parte c'è un sistema che ha grandi capacità di coprire le responsabilità. Quindi capita qualcosa, rivolte, grillo, ma sono tutte cose che non servono e quindi vengono concesse. Solo chi, no, non, cioè, giustamente si dice, non si fanno andare per, fanno bene, non dovrebbero proprio farsi andare. È così, è perché, e perché noi non è che gli facciamo del male, noi vogliamo un modello diverso di società, proprio un'altra cosa. E questa modalità di intendere la società ha prodotto in altri tempi storici brevi dei cambiamenti veri. Questa è la proposta del processo. Quindi cosa vi chiediamo? Vi chiediamo di ricostruire quella grande idea. Con quale modalità? Con quelle modalità. Quindi quando vi comunichi, ma proprio comunichi, ma quelli là, quelli là, quelli là, quelli là. A chi ci rivolgiamo? Noi abbiamo bisogno di avere, nel giro di un periodo non lungo, noi siamo 3-4 mila in tutta Italia, ma i 3-4 mila, quelli veri, cioè quelli che la mattina si svegliano e pensano, ma io voglio passare la strada 5-6, noi in breve tempo ne saremo da 5-6 mila, perché solo così possiamo lanciare una campagna di massa. E quindi sta a noi, sta a voi convincerli. Se noi non siamo capaci a convincere voi, e voi non vi siete convinti, e voi non volete dedicare una parte della vostra vita, lui è pensionato, si è un cazzo a fare, si mette a fare parole. Un giovane disoccupato, no? Un giovane disoccupato, no? Fa questo. Nel senso che tanto successo, a ognuno di noi chiediamo di dare il contributo. Chi non può dare i volantini darà 5 euro, chi non fa quello parlerà. Si tratta di iniziare a fare queste che sono, accumulare la forza. Noi non abbiamo neanche ancora la massa critica per poter lanciare una campagna, ma appena iniziamo, appena vediamo che ci muoviamo, si riesce a spiegare. Se queste nostre parole, il nostro discorso, poi lo faccio io, lo fa Dario, lo fa Giovanna, è uguale, poi ognuno si pensa come si sveglia la mattina, se io fa meglio una volta, fa meglio un altro, ma il nostro discorso è convincente, vi attira. Questo è. Se vi attira, voi siete capaci a ripeterlo, voi ne siete coscienti che potete svilupparlo creativamente. Noi non dobbiamo tenere il confronto con nessuno. Noi qua sopra studiamo dittatura del proletariato. Io buono, come dite voi? Dittatura del proletariato. Ma questa qua è la dittatura della borghesia, quella che viviamo. Siamo così. Perché anche le forme della democrazia, cioè le decisioni, da chi vengono prese? Le decisioni che governano l'Italia, che governano il mondo, chi le prende? Sono più democratiche le primarie del PD? Chi sceglie i 2 o 3 candidati alle primarie del PD? I grandi gruppi economici, no? Perché finisce sulle copertine, no? E creano personaggi, no? Ma io non avrei nessun timore a un confronto con Renzi, presumo di fare il tuo così, ma non me lo faranno mai fare. È chiaro, se ti mettono sulle copertine dell'Espresso per 20 volte, diventi un grande personaggio, e viene sempre, no? Ma le primarie, oppure anche la rete di Grillo, è democratica la rete di Grillo? Hanno votato in 33.000, a faccia. Dovrebbero essere, quanti sono? Hanno preso il 25% dei voti, no, 33.000. Poi cosa hanno votato? In che momento hanno votato? Io in quel momento stavo cagando, non ero lì sul computer. Come avvengono queste cose sul computer? Come c'è una normativa rispetto a questo? Cos'è? E chi governa quella chiavetta? Chi è che ha il controllo dei risultati? Cioè, viene la nostra formula di democrazia, cioè il centralismo democratico, la dittatura del proletariato in una società diversa, decidono i produttori, chi produce la ricchezza, cioè i lavoratori, la ricchezza vera, non quella fittizia, decidono cosa produrre, quanto produrre, come produrre, dove produrre. Non è più democratico in questa società. Un signore che sa dei fogli, che possono essere azioni, decide, e quello che sta lì a farsi il culo non decide niente? E questa è la democrazia? La democrazia è fare una croce sul volto di una persona che ti promette delle robe finte ogni 5 anni? E questa è la democrazia? Siamo pronti a fare una discussione su questo? Noi siamo pronti. Io non ho nessun timore di affrontare chiunque su un discorso di questo genere, perché gli dimostriamo, dati alla mano, realtà alla mano, che la loro democrazia è finita, non esiste. E quindi un nuovo modello di democrazia, e poi sarebbero i soldi, è la democrazia sovietica, no? È più democratica di questa roba qua. Per fare questo, per ottenere questo cambiamento, c'è un problema. Serve uno strumento. Lo strumento è il Partito Comunista, perché tutto il resto non esiste. I movimenti, le masse, sono tutte cose belle da sentire, ma non hanno l'operativo. Il Partito Comunista è la massima è lo strumento più utile, più efficace, forse ne inventeranno un altro, per adesso è lo strumento più efficace. Ed è anche lo strumento che ti dà la massima democrazia possibile. Possibile. Perché sarebbe bello avere una democrazia generalizzata, no? Ma l'assemblea di tutto il mondo è l'assemblea delle fischie, tutti battono con la lancia per terra, ma non succede niente. Si ferma il mondo. Però questo noi vogliamo costruire di nuovo. È un'aspirazione culturale, politica, filosofica, però diventa l'unica strumentalità, perché se no resta, non fa fare niente, cioè ci preoccupiamo di cinema, di arte, di cultura, facciamo, fate quello che volete, ma non, i movimenti no, non servono a nulla, perché storicamente sono provato che queste cose in certi, fatte in certi modi hanno funzionato, in altri modi no. Questa è un po' la proposta che nel 2014 riteniamo essere la più moderna, la più efficace. Chiudo chiedendovi anche una forza sulle parole. Noi non dobbiamo temere le nostre parole, perché hanno tolto il significato le parole. Spesso io ricordo proprio a tutti che si privano anche dell'uso delle parole, quindi non dobbiamo spaventarci di usare le nostre parole, non solo la parola compagna, non solo la parola comunismo, non solo la parola, ma anche le parole che illustrano la realtà. La guerra oggi si chiama peacekeeping, i licenziamenti si chiamano flessibilità in uscita, i padroni sono la parte da togliare, e vedi questo fatto, no? Lo fanno per cancellare la forza stessa della guerra. Dobbiamo riprenderci anche questo, e lo dobbiamo fare certo con la costruzione politica di uno strumento che si chiama Partito Comunista. Se c'è qualcuno vuol dire
poi...